Benvenuti al Daily Digest di giovedì 19 febbraio.
Oggi parleremo di Clash of the Titans, 1981 il canto del cigno di Harryhausen e la medusa serpentina. Il deserto del Namib e le dune di Sossusvlei. Il deserto più antico del mondo e il Dead Valley. La penicillina e l'inizio dell'era antibiotica. Da Fleming a Florey, la scoperta che salvò il mondo. Merida, Emerita Augusta, Spagna il complesso di intrattenimento imperiale e il ponte romano. Smaltimento avanzato delle scorie nucleari. Trasmutazione e depositi geologici profondi. Solaris, 1972, e la neuropsicologia speculativa. Tarkovsky risponde a Kubrick. Teste colossali Olmeche, Messico. 17 giganti di basalto trasportati senza ruote né animali. Testimonianze paleontologiche e stratigraphiche. Il dinosaur Provincial Park e gli archivi fossili. Tutorial monetizzazione su TikTok. Come guadagnare con il Creator Fund, sponsorizzazioni e live gift. E Wilson Greatbatch e il pacemaker impiantabile. 1960 il cuore elettronico nato da un errore. Iniziamo!
Clash of the Titans, 1981 il canto del cigno di Harryhausen e la medusa serpentina. Clash of the Titans, 1981, è il testamento artistico di Ray Harryhausen, maestro dello stop motion. La medusa non è donna ma mostro serpentino che striscia nell'oscurità. Una scena costruita su luce, ombre e tensione, pura magia artigianale prima del digitale. Ray Harryhausen. Il maestro dello stop motion Ray Harryhausen è universalmente riconosciuto come il più grande artista di effetti visivi nella storia del cinema predigitale. La sua tecnica, che chiamò Dynamation, consisteva nel fotografare un modello in miniatura un fotogramma alla volta, modificandone la posizione tra uno scatto e l'altro, combinando poi il risultato con le riprese degli attori tramite retroproiezione. Ogni secondo di animazione richiedeva 24 fotogrammi. Pochi minuti di mostro in movimento significavano settimane di lavoro manuale. Allievo di Willis O'Brien, creatore del King Kong del 1933, Harryhausen sviluppò uno stile personalissimo fatto di movimento organico, peso visivo e vitalità quasi biologica. Clash of the Titans, uscito nel 1981, fu il suo ultimo film, un commiato alla grande tradizione artigianale degli effetti speciali analogici, proprio mentre il digitale si affacciava all'orizzonte. La medusa serpentina, ripensare il mito per il cinema. La scelta più radicale di Harryhausen per Clash of the Titans fu la reinterpretazione della medusa. Nella tradizione iconografica classica, la Gorgone è una donna con capelli di serpente. Harryhausen la trasformò in un essere che ha abbandonato completamente la forma umana. La sua medusa ha una coda serpentina al posto delle gambe, le braccia ancora umane ma la posa animalesca di un rettile che si trascina con il peso del proprio corpo. Questa scelta non fu solo estetica. Il movimento carponi di un serpente gigante è biomeccanicamente diverso da quello bipede umano e permetteva a Harryhausen di sfruttare al massimo la fluidità del suo stop motion, creando un'ondulazione continua lungo tutto il corpo. L'arco e le frecce nella mani della medusa, il suo sguardo pietrificante, la coda che striscia tra le colonne, ogni elemento fu costruito per creare tensione visiva prima ancora che narrativa. Luce, ombre e regia. Costruire il terrore con le fiaccole, ciò che distingue la sequenza della medusa da qualsiasi altro momento di effetti speciali dell'epoca, è la gestione della luce. Il tempio dove Perseo affronta la Gorgone è illuminato esclusivamente da fiaccole che proiettano luci tremolanti e ombre lunghe sulle pareti. Non era solo scenografia, le ombre moventi rendevano molto più difficile notare le eventuali imperfezioni della composizione tra il modello animato e il set reale. Il regista Desmond Davis e Harryhausen costruirono la scena sulla tensione crescente. L'uso degli specchi del pavimento, Perseo evita il contatto visivo diretto riflettendo la medusa nello scudo, le uccisioni progressivamente ravvicinate dei compagni di Perseo, il silenzio rotto solo dal sibilo dei serpenti capelli. La medusa non urla, non carica, striscia nell'ombra, e la sua lentezza è più terrificante di qualsiasi rincorsa. È una costruzione drammatica di pura matrice teatrale, usata per amplificare l'impatto della creatura invece di esibirla banalmente. Il cast mitologico e il budget della produzione Clash of the Titans fu prodotto da Charles H. Schnier con un budget di circa 15 milioni di dollari, somma considerevole per un film fantastico del 1981. Il cast includeva Laurence Olivier come Zeus, Claire Bloom come Hera, Maggie Smith come Teti e Harry Hamlin come Perseo, una combinazione di attori shakespeariani e giovani volti hollywoodiani che conferì al film un tono ibrido tra dramma classico e avventura popolare. Ma il vero protagonista rimaneva l'animazione. Oltre alla medusa, Harryhausen creò il Kraken, Pegaso il cavallo alato, il gufo meccanico Bubo e il mostro a due teste Dioskilos. I modelli richiesero 2 anni di preparazione prima che le riprese con gli attori potessero iniziare. Harryhausen. Lavorava solo, senza assistenti nell'animazione, con una meticolosità artigianale che rendeva ogni creatura un oggetto di straordinaria qualità costruttiva. Il film incassò circa 41 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, un successo commerciale solido. L'eredità, da Spielberg a Jackson, tutti devono qualcosa ad Harryhausen. L'influenza di Ray Harryhausen sul cinema fantasy e di avventura è immensa e documentata. Steven Spielberg, George Lucas, Tim Burton, Peter Jackson e Phil Tippett, supervisore degli effetti per Jurassic Park, hanno tutti citato Harryhausen come ispirazione primaria. Le creature di Clash of the Titans hanno una qualità che il digitale impiegò decenni a raggiungere: il peso. Un modello fisico riflette la luce in modo reale, proietta ombre reali, interagisce fisicamente con gli elementi del set. Questo dà alle creature di Harryhausen una presenza materiale che molti effetti digitali degli anni 90 non riuscivano a eguagliare. La saga fu rivisitata in due remake nel 2010 e 2012, entrambi ricchi di computer grafica e poveri della poesia artigianale dell'originale. Harryhausen si ritirò dopo Clash of the Titans, con lui si chiuse un capitolo irripetibile del cinema fantastico. Clash of the Titans, 1981, è molto più di un film di mostri, è il testamento di un artigiano che dedicò la vita a dare vita alla materia inanimata, un fotogramma alla volta. La medusa che striscia nelle ombre del tempio non è solo un effetto speciale, è un pezzo di anima trasferita nella creta, nel caucciù e nel filo metallico. Una magia che i computer non hanno ancora imparato a replicare completamente, e forse non impareranno mai. La tecnologia è la risposta, ma qual era la domanda? Scopriamolo nel prossimo articolo.
Il deserto del Namib e le dune di Sossusvlei. Il deserto più antico del mondo e il Dead Valley. Il Namib è il deserto più antico del mondo, arido da 55 milioni di anni. Le dune di Sossusvlei superano i 3.0 metri, rosse per l'ossidazione del ferro. Il Dead Valley conserva alberi di acacia morti secoli fa, scheletri immobili nell'argilla bianca. Fairy Circles misteriose. Il Namib, il deserto più antico della Terra, è il deserto del Namib, che si estende per circa 2000 km lungo la costa atlantica della Namibia, dell'Angola meridionale e del Sudafrica settentrionale, è considerato il deserto più antico del mondo. Studi geologici indicano che condizioni aride persistono nella regione da almeno 55 milioni di anni, dall'Eocene al presente, un intervallo temporale che copre quasi l'intera era cenozoica. Questo significa che il Namib era già un deserto quando i primi primati antropomorfi si evolsero in Africa, quando l'Himalaya iniziò a sollevarsi e quando l'Antartide si congelò definitivamente. La longevità del Namib è dovuta alla corrente fredda di Benguela che scorre lungo la costa atlantica, raffreddando l'aria oceanica e impedendo la formazione di nubi di pioggia. L'aria fredda e secca si sposta poi verso l'interno creando condizioni di iperaridità permanenti. Il risultato è un paesaggio che non ha conosciuto periodi umidi significativi per decine di milioni di anni, creando ecosistemi e adattamenti biologici unici al mondo. Le dune di Sossusvlei. Sabbia rossa fuoco alta 3.0 metri. Sossusvlei è una depressione di argilla bianca circondata da alcune delle dune di sabbia più alte del mondo, situata nel Namib-Naukluft National Park nella Namibia centrale. Le dune che circondano Sossusvlei raggiungono altezze di oltre 3.0 metri, con la duna 7, chiamata così perché è la settima duna dopo il fiume Tsaushab, che arriva a circa 383 metri, una delle più alte dune di sabbia del pianeta. Il colore delle dune è rosso fuoco intenso, dovuto all'ossidazione del ferro contenuto nella sabbia. Più antica è la sabbia, più intenso è il rosso, perché l'esposizione prolungata all'ossigeno ha trasformato gli ossidi di ferro in ematite. Le dune più giovani, vicine alla costa, sono gialle o beige. Quelle di Sossusvlei, tra le più antiche, sono di un rosso profondo quasi arancione che sotto la luce del tramonto diventa incandescente. Scalare le dune è un'esperienza fisicamente impegnativa ma visivamente mozzafiato. Dalla sommità si vedono onde di sabbia rossa estendersi all'orizzonte come un oceano pietrificato. Il Dead Valley, cimitero di alberi e argilla bianca Dead Valley, letteralmente palude morta, è un bacino di argilla bianca situato vicino a Sossusvlei, circondato da dune altissime che bloccano il passaggio dell'acqua. Circa 900 anni fa, il fiume Tsaushab scorreva periodicamente in questa zona durante le rare piogge, permettendo la crescita di acace, Vachellia e Rioloba, comunemente chiamate acacia della giraffa. Poi le dune si spostarono, bloccando definitivamente il corso del fiume e privando gli alberi di qualsiasi fonte d'acqua. Gli alberi morirono, ma l'estrema secchezza dell'aria del Namib impedì la decomposizione. I tronchi e i rami si sono mummificati, rimanendo in piedi per secoli come scheletri neri carbonizzati contro lo sfondo dell'argilla bianca e delle dune rosse. Il contrasto visivo è surreale. Alberi morti da 600-900 anni, perfettamente preservati, con le ombre lunghe proiettate sull'argilla che cambiano colore e forma durante il giorno. Dead Valley è uno dei paesaggi più fotografati del mondo, un simbolo della bellezza desolata del deserto. L'ecologia del Namib, vita dove non dovrebbe esistere nonostante l'aridità estrema. Il Namib ospita una biodiversità sorprendente, basata su adattamenti straordinari. La principale fonte di umidità non è la pioggia, che può non cadere per anni, ma la nebbia costiera dell'Atlantico che penetra nell'entroterra fino a 60 km dalla costa. Lo scarabeo del deserto, Onimacris unguicularis, ha sviluppato una tecnica di raccolta dell'acqua unica al mondo. Al mattino si posiziona in cima alle dune con il corpo inclinato, permettendo alla nebbia di condensarsi sul suo esoscheletro idrofobo e scorrere fino alla bocca. La Velvizchia mirabilis, pianta endemica del Namib, può vivere oltre 1500 anni producendo solo due foglie che crescono continuamente per tutta la vita, diventando lunghe metri e sfibrandosi col vento. Le radici penetrano fino a 100 metri di profondità per accedere alle falde sotterranee. Elefanti del deserto, orici, springbok e iene si sono adattati a percorrere decine di chilometri al giorno per trovare acqua e cibo. I Fairy Circles, cerchi misteriosi ancora inspiegati. Una delle caratteristiche più enigmatiche del Namib sono i Fairy Circles, cerchi delle fate, macchie circolari prive di vegetazione che costellano il deserto per migliaia di chilometri quadrati, particolarmente evidenti nella fascia delle praterie aride tra il deserto sabbioso e le zone semiaride. I cerchi variano in diametro da 2 a 15 metri, sono disposti in pattern regolari quasi geometrici e persistono per decenni prima di scomparire e riformarsi altrove. Per decenni nessuno è riuscito a spiegare la loro origine. Le teorie proposte includono l'attività delle termiti sabbiose che distruggerebbero le radici delle piante per raccogliere acqua, competizione idrica tra le piante che creerebbe pattern di auto-organizzazione attraverso feedback chimici del suolo, emissioni di gas dal sottosuolo e persino radioattività residua. Studi recenti suggeriscono che potrebbe trattarsi di una combinazione di più fattori. L'attività delle termiti inizierebbe il cerchio e la competizione per l'acqua lo manterrebbe. I Fairy Circles esistono solo nel Namib e in una piccola area dell'Australia occidentale, rendendoli uno dei fenomeni ecologici più rari del pianeta. Visitare il Namib, accesso, clima e sicurezza. Il modo principale per visitare le dune di Sossusvlei e il Dead Vlei è attraverso il Namib Naukluft National Park, accessibile dalla città di Sesriem, a circa 3.0 km da Windhoek, capitale della Namibia. L'ingresso al parco richiede un permesso e l'accesso è limitato alle ore diurne, apertura all'alba, chiusura al tramonto. Per raggiungere Sossusvlei dalla Sesriem Gate è necessario percorrere circa 65 km su strada asfaltata, seguiti da 5 km finali su sabbia che richiedono un veicolo 4x4 o un servizio navetta. Il periodo migliore per visitare il Namib è tra aprile e ottobre, inverno australe, quando le temperature diurne sono tollerabili, 20-30 gradi Celsius, e le notti sono fresche. In estate, novembre-marzo, le temperature diurne possono superare i 45 gradi, rendendo pericolosa qualsiasi escursione prolungata. L'alba e il tramonto sono i momenti più spettacolari. Le dune rosse si accendono di colori che variano dal rosa all'arancione al viola scuro, e le ombre lunghe rivelano la texture della sabbia con dettagli straordinari. Il deserto del Namib è un luogo che sfida le categorie estetiche convenzionali. Non è bello nel senso rassicurante, è sublime nel senso kantiano, un paesaggio che travolge la percezione con la sua scala, la sua aridità, la sua indifferenza assoluta alla vita umana. Gli alberi morti del Dead Vlei non sono tristi, sono monumenti naturali alla resilienza e alla fragilità, testimoni muti di 900 anni di cambiamenti climatici microscopici. Camminare sulle dune di Sossusvlei è come camminare sulla superficie di un pianeta alieno che per caso si trova sulla Terra. Un'esperienza che non si dimentica, perché ci ricorda che il nostro pianeta ospita mondi radicalmente diversi da quello in cui viviamo quotidianamente.
La semplicità è l'ultima sofisticazione. Entriamo nel prossimo tema.
La penicillina e l'inizio dell'era antibiotica, da Fleming a Florey, la scoperta che salvò il mondo. Nel 1928 Alexander Fleming scoprì casualmente che una muffa uccideva batteri. Ma fu solo negli anni 40 che Florey e Chain purificarono la penicillina su scala industriale, trasformando una condanna a morte in una malattia curabile e cambiando per sempre la storia umana. Il mondo prima degli antibiotici, la mortalità come norma prima della penicillina, infezioni oggi banali erano frequentemente letali. Una ferita infetta causava setticemia e morte in pochi giorni. Una polmonite batterica aveva mortalità del 30%. La scarlattina uccideva i bambini. La sifilide e la gonorrea erano croniche e devastanti. Le operazioni chirurgiche si concludevano spesso con morte per infezione postoperatoria. Partorire in ospedale alla fine del XIX secolo era rischioso per la febbre puerperale. Ignaz Semmelweis aveva dimostrato nel 1847 che lavarsi le mani riduceva drasticamente la mortalità materna. Ma la comunità medica impiegò decenni ad accettare questa verità. L'era preantibiotica è un periodo in cui la medicina poteva fare poco contro la principale causa di morte nella storia umana, l'infezione batterica. Alexander Fleming e la piastra dimenticata Alexander Fleming, batteriologo scozzese dell'St. Mary's Hospital di Londra.
Tornò dalle vacanze nell'agosto 1928 e trovò una piastra di coltura di stafilococchi contaminata da una muffa azzurro-verde.
Era una contaminazione comune, fonte di frustrazione per qualsiasi ricercatore. Ma Fleming notò qualcosa di insolito. Intorno alla colonia fungina si era formata una zona di inibizione batterica, un alone trasparente in cui i batteri erano morti.
La muffa produceva qualcosa che uccideva i batteri.
Identificò l'organismo come Penicillium notatum e chiamò la sostanza penicillina.
Fleming pubblicò le osservazioni nel 1929 sul British Journal of Experimental Pathology, documentando l'attività su una serie di specie patogene. Tuttavia non riuscì a isolare e purificare la penicillina in forma stabile. La molecola si degradava rapidamente e sembrava impossibile da produrre in quantità utili.
Nei 10 anni successivi la scoperta rimase ignorata. Florey, CEI nella purificazione industriale, la svolta arrivò nel 1939, quando il patologo australiano Howard Florey e il biochimico tedesco-britannico Ernst CEI, all'Università di Oxford, decisero di riprendere sistematicamente le ricerche sulle sostanze antibatteriche. Con strumentazione più avanzata, Florey e CEI riuscirono a purificare la penicillina, stabilizzarla e testarla su topi infettati con streptococchi. I risultati furono drammatici. I topi trattati sopravvivevano, quelli non trattati morivano. Il primo paziente umano a ricevere penicillina fu Albert Alexander, un poliziotto britannico con grave setticemia, nel febbraio 1941. Il miglioramento fu spettacolare, ma la produzione era limitata e quando le scorte si esaurirono la malattia riprese e Alexander morì. La priorità divenne la produzione su scala industriale. La Seconda Guerra Mondiale come acceleratore. La Seconda Guerra Mondiale trasformò la penicillina da ricerca accademica a priorità strategica militare.
Le ferite da combattimento si infettavano. Durante la Prima Guerra Mondiale il tasso di mortalità per ferite infette aveva raggiunto il 18%.
Florey si recò negli Stati Uniti nel 1941 per trasferire il know-how alle grandi aziende farmaceutiche, con il sostegno dell'Office of Scientific Research and Development. Aziende come Pfizer, Merck, Squibb e Eli Lilly moltiplicarono la produzione su scala industriale in pochi anni, passando da milligrammi prodotti in laboratorio a tonnellate prodotte per fermentazione in grandi bioreattori.
Al momento dello sbarco in Normandia nel giugno 1944, la penicillina era disponibile in quantità sufficiente per trattare tutte le ferite infette degli alleati. La differenza nella mortalità tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale è in gran parte attribuibile alla penicillina. Il meccanismo
d'azione. Come la penicillina uccide i batteri, la penicillina appartiene alla classe degli antibiotici beta-lattamici. Il suo meccanismo è elegante nella specificità, blocca le transpeptidasi batteriche, enzimi essenziali per la formazione dei legami trasversali del peptidoglicano, il polimero che costituisce la parete cellulare dei batteri gram-positivi. Senza legami trasversali, la parete batterica non può essere riparata né sintetizzata durante la divisione cellulare. Il risultato è che il batterio in crescita, sottoposto alla pressione osmotica interna, si lisca, la membrana cede e il contenuto fuoriesce.
Questo meccanismo è specifico per i batteri perché le cellule umane e animali non possiedono pareti di peptidoglicano. La penicillina è quasi innocua per le cellule eucariotiche dell'ospite,
a meno di reazioni allergiche.
Questa selettività rende la penicillina e i suoi derivati tra i farmaci più sicuri ed efficaci disponibili. Il Nobel e la resistenza. La profezia di Fleming. Il Nobel per la fisiologia del 1945 fu assegnato a Fleming, Florey e CEI.
Nel discorso di accettazione, Fleming pronunciò una profezia. Avvertì che l'uso irresponsabile della penicillina avrebbe selezionato batteri resistenti, rendendo il farmaco inutile. Aveva già osservato in laboratorio che batteri esposti a concentrazioni subletali sviluppavano resistenza. La resistenza agli antibiotici è oggi una delle più gravi minacce sanitarie globali. L'OMS stima che le infezioni da batteri multiresistenti causino oltre 1 milione di morti l'anno,
con stime che indicano un possibile aumento a 10 milioni di morti annui entro il 2050 se la tendenza non viene invertita. La storia della penicillina è la storia di come una distrazione, una piastra abbandonata sul bancone di un laboratorio, possa cambiare la storia dell'umanità.
Ma è anche la storia di come la scoperta da sola non basti, ci vollero 10 anni. Una guerra mondiale e l'impegno industriale di un continente per trasformare quella osservazione in un farmaco che salvava vite ogni giorno.
E ci vollero la lungimiranza di Fleming per ricordarci che ogni arma diventa il seme del prossimo problema.
L'innovazione non dorme mai, e nemmeno noi. Avanti con la prossima notizia. Mérida, Emerita Augusta, Spagna, il complesso di intrattenimento imperiale e il ponte romano.
Merida, fondata da Augusto per i veterani della Legione Quinto X, presenta il complesso di intrattenimento più grandioso della Spagna romana, teatro e anfiteatro adiacenti. Il ponte romano sul Guadiana, lungo 790 metri, è uno dei più lunghi dell'antichità. Patrimonio UNESCO. Emerita Augusta, la capitale della Lusitania Merida, l'antica Emerita Augusta, fu fondata nel 25 a.C. dall'imperatore Augusto come colonia per i veterani congedati emeriti della Legione Quinto Alaude e della Legione Decimo Gemina, reduci dalle campagne cantabriche. La posizione strategica sul fiume Guadiana, nel cuore della provincia della Lusitania, l'attuale Portogallo e l'Estremadura spagnola, ne fece rapidamente la capitale provinciale e uno dei centri urbani più importanti della Hispania romana. Emerita Augusta prosperò per secoli come centro amministrativo, militare e commerciale, arricchendosi di monumenti che rivaleggiavano con quelli di Roma stessa. Il sito archeologico di Merida è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1993 e conserva uno degli insiemi di architettura romana più completi e meglio preservati della penisola iberica. Il teatro, il colonnato della scena ancora integro, il Teatro Romano di Merida fu inaugurato tra il 16 e il 15 a.C. sotto il patrocinio di Marco Vipsanio Agrippa, genero e braccio destro di Augusto. Con una capienza di circa 6.000 spettatori, il teatro presenta una cavea semicircolare scavata parzialmente nel fianco di una collina naturale, tecnica tipicamente romana che riduceva i costi di costruzione e migliorava la stabilità strutturale. Ma l'elemento che rende il Teatro di Merida straordinario è la conservazione quasi integra del colonnato della scena, la Frontscaene, articolato su due livelli di colonne corinzie in marmo con nicchie che ospitavano statue di divinità e personaggi mitologici. Questa struttura architettonica, alta circa 30 metri, fungeva da fondale scenico monumentale e da amplificatore acustico naturale. Il teatro subì modifiche e restauri nel corso dei secoli imperiali, documentati dalle iscrizioni ancora visibili. Oggi è sede del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, fondato nel 1933, che ogni estate porta in scena tragedie e commedie classiche nello stesso luogo dove venivano rappresentate 2000 anni fa. L'anfiteatro adiacente, spettacoli di sangue e politica a pochi metri dal teatro, collegato da un percorso sotterraneo che permetteva agli spettatori di spostarsi da un edificio all'altro, si trova l'anfiteatro di Mérida, inaugurato nel 8 a.C. Con una capienza di circa 15.000 spettatori, l'anfiteatro ospitava i giochi gladiatori, le venationes, cacce di animali esotici, e le esecuzioni pubbliche, spettacoli di massa che servivano a consolidare il consenso politico e a celebrare le vittorie militari imperiali. L'arena, di forma ellittica, circa 60 per 40 metri, era dotata di un complesso sistema di sotterranei dove venivano custoditi gli animali e i gladiatori prima del loro ingresso in scena attraverso botole e montacarichi. La prossimità tra teatro e anfiteatro non è casuale. Rappresenta la concezione romana dell'intrattenimento pubblico come strumento politico integrato. Il teatro educava alla cultura greca e romana attraverso i classici, l'anfiteatro celebrava il dominio di Roma attraverso la violenza ritualizzata. Entrambi erano doni dell'imperatore al popolo, entrambi richiedevano la presenza fisica del cittadino in uno spazio dove la gerarchia sociale era fisicamente visibile nella distribuzione dei posti. Il ponte romano sul Guadiana. 790 metri di ingegneria imperiale. Il ponte romano di Merida, che attraversa il fiume Guadiana, è una delle opere di ingegneria civile romana più impressionanti ancora in uso. Con i suoi 790 metri di lunghezza e 60 arcate originali, di cui molte ancora visibili, è uno dei ponti romani più lunghi mai costruiti, paragonabile solo al ponte di Traiano sul Danubio, che però non esiste più, e al ponte di Alcantara sul Tago. La costruzione del ponte, iniziata contemporaneamente alla fondazione della colonia nel 25 a.C., richiedeva piloni fondati sul letto del fiume utilizzando cassoni impermeabili, caixones in legno riempiti di calcestruzzo romano, l'opus cementitium. La Via della Plata, la strada strategica che collegava Emerita Augusta a Asturica Augusta, l'attuale Astorga, attraversando tutta la Spagna occidentale, passava attraverso questo ponte, rendendolo un nodo cruciale della viabilità imperiale. Il ponte è ancora percorribile a piedi. Il traffico veicolare è stato deviato su un ponte moderno adiacente, e rappresenta la continuità fisica tra l'impero romano e la città contemporanea. Gli altri monumenti, acquedotto, tempio e circo oltre al complesso teatro anfiteatro e al ponte, Merida conserva numerosi altri monumenti di grande interesse. L'acquedotto dei Miracoli, acquedotto de los Milagros, lungo circa 830 metri nella parte ancora visibile, portava acqua alla città da un lago artificiale situato a 5 km di distanza. La struttura, con archi alti fino a 25 metri costruiti alternando mattoni e blocchi di granito, è uno degli acquedotti romani più fotogenici del mondo. Il Tempio di Diana, erroneamente attribuito alla dea della caccia ma probabilmente dedicato al culto imperiale, conserva parte del colonnato perimetrale e fu parzialmente inglobato in un palazzo rinascimentale, salvandolo dalla distruzione. Il Circo Romano, uno dei meglio conservati dell'impero con i suoi 4.0 metri di lunghezza, poteva ospitare circa 30.000 spettatori per le corse dei carri. L'insieme di questi monumenti fa di Merida un museo a cielo aperto dell'urbanistica e dell'architettura romana, dove è ancora possibile camminare letteralmente sulle strade lastricate dell'impero. Merida oggi, città moderna e memoria antica. Merida moderna, capitale della comunità autonoma dell'Estremadura, ha una popolazione di circa 60.000 abitanti e convive quotidianamente con la sua eredità romana. Il Museo Nacional de Arte Romano, progettato dall'architetto Rafael Moneo e inaugurato nel 1986, custodisce una delle collezioni di arte romana più importanti della Spagna, con mosaici, sculture, iscrizioni e oggetti della vita quotidiana provenienti dagli scavi della città. Gli scavi archeologici continuano. Nel 2003 è stato scoperto un criptoportico, galleria sotterranea, di epoca augustea perfettamente conservato, e nel 2007 sono emerse tracce di una domus con mosaici policromi sotto un edificio moderno. La sfida di Merida è gestire la coesistenza tra sviluppo urbano contemporaneo e tutela del patrimonio archeologico. Ogni costruzione richiede indagini preventive per evitare di danneggiare strutture romane sepolte, rallentando lo sviluppo ma garantendo la conservazione di una memoria storica unica. Merida è la dimostrazione che un impero scomparso può continuare a vivere nella pietra e nella memoria di chi cammina sulle sue strade. Il teatro dove ancora si rappresenta Seneca, l'anfiteatro dove ancora si immagina il ruggito della folla, il ponte dove ancora passano i cittadini. Sono tutti ponti temporali che collegano il XXI secolo al secolo avanti Cristo senza soluzioni di continuità. Roma non è caduta, è semplicemente diventata il substrato invisibile su cui l'Europa ha continuato a costruire. Un ringraziamento speciale a chi ci segue fin dalla prima puntata. Il nostro cammino continua.
Smaltimento avanzato delle scorie nucleari, trasmutazione e depositi geologici profondi. Le scorie nucleari ad alta attività restano radioattive per decine di migliaia di anni. La trasmutazione nei reattori veloci e i depositi geologici profondi come Onkalo in Finlandia rappresentano le soluzioni tecnologiche più avanzate per garantire isolamento millenario sicuro. Il problema delle scorie. Una sfida su scala geologica. Le centrali nucleari producono rifiuti a bassa e media attività, che decadono in decenni o secoli, e scorie ad alta attività, principalmente combustibile nucleare esaurito, la cui radiotossicità rimane pericolosa per 10.000-100.000 anni. Il problema è la dimensione temporale. 10.000 anni è una durata che supera l'intera storia delle civiltà scritte. La piramide di Cheope ha circa 4.500 anni. Le scorie nucleari devono essere isolate per un tempo più che doppio. Attualmente la maggior parte delle scorie ad alta attività è in stoccaggio temporaneo superficiale in piscine d'acqua o contenitori a secco di acciaio. Soluzioni sicure per decenni, ma non per millenni. La trasmutazione nucleare. Ridurre la durata della radiotossicità. Una delle soluzioni più ambiziose è la trasmutazione nucleare. Il processo di conversione degli isotopi a lunga vita dei rifiuti in isotopi con emivita molto più breve, tramite bombardamento con neutroni ad alta energia. I reattori a neutroni veloci, i cosiddetti reattori di quarta generazione, sono progettati anche per questo scopo. In un reattore veloce, gli attini di minori, americio, curio, nettunio, che costituiscono la componente più longeva delle scorie, possono essere bruciati come combustibile, trasmutati in elementi con emivite di decenni invece di migliaia di anni. Studi dell'Agenzia per l'Energia Nucleare indicano che la trasmutazione potrebbe ridurre la radiotossicità delle scorie da centinaia di migliaia a poche migliaia di anni. Tuttavia, i reattori veloci su scala industriale sono ancora in fase di sviluppo, con prototipi operativi in Russia, BN-800, Cina e India. Onkalo, il primo deposito geologico profondo al mondo. Il sito di Onkalo, situato nella penisola di Olkiluoto in Finlandia occidentale, è il primo deposito geologico profondo al mondo ad aver ottenuto autorizzazione definitiva per il ricevimento di combustibile nucleare esaurito. La struttura, in costruzione dal 2004 e operativa per le prime deposizioni dal 2025, è scavata nel granito precambriano a circa 4.0500 metri di profondità. La scelta del granito non è casuale. La roccia precambriana di Olkiluoto si è formata circa 1,9 miliardi di anni fa ed è idrogeologicamente stabile, con flussi d'acqua sotterranea estremamente lenti misurati in millimetri per anno. Il progetto, gestito dalla società finlandese Posiva, prevede di collocare i contenitori di rame, resistente alla corrosione, riempiti con il combustibile esaurito nelle gallerie scavate, sigillando progressivamente ogni galleria con bentonite compattata e infine riempiendo l'intera struttura con la roccia estratta. La barriera multipla. Filosofia di sicurezza per millenni, il concetto di sicurezza di Onkalo e di tutti i progetti analoghi, Svezia, Francia, Svizzera, Canada, è la barriera multipla. Nessun singolo sistema di contenimento è sufficiente da solo, ma la combinazione di più barriere indipendenti garantisce l'isolamento anche se una o più dovessero cedere. Le barriere sono la matrice ceramica del combustibile, il rivestimento in zirconio del fuel rod, la cassa in acciaio, il contenitore esterno in rame massiccio, 5 cm di spessore, progettato per 100.000 anni di corrosione, la bentonite che assorbe acqua e gonfia sigillando ogni vuoto, e infine la roccia cristallina a 4.0 metri di profondità. Ogni barriera è dimensionata per resistere a scenari di guasto realistici senza compromettere le barriere successive. Il problema della comunicazione con il futuro, uno degli aspetti più filosoficamente interessanti, è la comunicazione con le civiltà future. Come segnalare a popolazioni di tra 10.000 o 100.000 anni che un'area contiene materiale pericoloso, senza che nessuna lingua, simbolo o sistema di scrittura attuale abbia garanzie di essere comprensibile. Questo problema ha prodotto una riflessione interdisciplinare straordinaria tra linguisti, antropologi, semiologi, architetti e artisti. Le proposte variano da obelischi con messaggi in molte lingue e immagini universali del pericolo, a strutture architettoniche progettate per trasmettere disagio istintivo, fino alla proposta di creare gatti atomici che cambino colore in presenza di radiazioni, mantenuta viva da tradizioni culturali. Nessuna soluzione è stata adottata in modo definitivo. Il problema rimane aperto. Il panorama globale e le sfide politiche al 2025. Circa 30 paesi operano centrali nucleari civili, producendo circa 4.0.000 tonnellate di combustibile esaurito, di cui meno del 10% è stato riprocessato. La maggior parte è in stoccaggio temporaneo. Oltre alla Finlandia, i programmi più avanzati sono in Svezia, sito a Forsmark, Francia, Cigeo a Bure, Svizzera, Canada e Stati Uniti, dove il progetto Yucca Mountain in Nevada è politicamente bloccato da decenni. L'assenza di una soluzione definitiva è in parte tecnica, ma in grande misura politica. Il Not in My Backyard. NIMBY è potente anche per depositi profondi teoricamente invisibili. La transizione verso rinnovabili ridurrà la produzione di nuove scorie, ma il problema del materiale esistente rimarrà irrisolto per secoli. Il problema delle scorie nucleari è la misura più onesta di quanto sia difficile per la nostra specie pensare oltre l'orizzonte di una generazione. Costruire strutture che debbano funzionare per 100.000 anni, scrivere messaggi comprensibili tra 50.000 anni, immaginare responsabilità verso civiltà che non esistono ancora, sfide che sfuggono a qualsiasi calcolo economico. Eppure dobbiamo risolverle, perché il materiale esiste e non scomparirà da solo.
Un ringraziamento speciale a chi ci segue fin dalla prima puntata. Il nostro cammino continua.
Solaris, 1972, e la neuropsicologia speculativa. Tarkovsky risponde a Kubrick. Solaris, 1972, di Andrei Tarkovsky è la risposta sovietica alla freddezza tecnologica di Kubrick. Un pianeta coperto da un oceano senziente che materializza i ricordi più profondi. Effetti visivi organici realizzati con miscugli chimici in vasche, fantascienza filosofica e biologica. Tarkovsky e la fantascienza umanista contro il razionalismo di Kubrick quando Andrei Tarkovsky girò Solaris nel 1972-2001. Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, 1968, aveva già ridefinito la fantascienza cinematografica come genere filosofico e visivamente rigoroso. Ma Tarkovsky considerava 2001 freddo, razionalista, ossessionato dalla tecnologia a scapito dell'umanità. Solaris fu concepito esplicitamente come risposta e controcanto. Una fantascienza dove la tecnologia è marginale, vissuta, quasi decadente, e dove il vero centro dell'indagine è la psiche umana, la memoria, il senso di colpa, l'impossibilità della comunicazione con l'alterità radicale. Tratto dal romanzo del 1961 dello scrittore polacco Stanisław Lem, Solaris racconta la storia dello psicologo Chris Kelvin inviato su una stazione spaziale in orbita attorno al pianeta Solaris, coperto interamente da un oceano colloidale che si rivela essere un'entità senziente. L'oceano legge le menti degli scienziati e materializza i loro ricordi repressi sotto forma di visitatori fisici indistinguibili dagli originali. L'oceano senziente. Effetti visivi organici e chimici. Una delle scelte estetiche più radicali di Solaris è la rappresentazione dell'oceano del pianeta. Rifiutando qualsiasi approccio convenzionale basato su modelli in scala o animazione. Tarkovsky e il direttore degli effetti visivi Yuri Schweitzer utilizzarono miscugli chimici in grandi vasche di vetro ripresi ad altissima velocità. Soluzioni di colori, oli, acidi diluiti e sostanze viscose venivano mescolate lentamente sotto le telecamere mentre illuminazioni variabili creavano patterns mutevoli, vorticosi, quasi biologici.
Questi filmati, rallentati e montati conseguenze della stazione spaziale in decomposizione, producevano l'effetto di un'intelligenza fluida, organica,
radicalmente aliena ma in qualche modo viva.
Non è un oceano d'acqua, è una sostanza pensante.
L'approccio organico ai VFX riflette la natura biologica e psicologica della minaccia nel film. Solaris non è un nemico ma uno specchio.
Un inconscio planetario che riflette l'inconscio degli umani che lo osservano.
I visitatori, il ritorno dei morti e il senso di colpa e il cuore emotivo di Solaris è la relazione tra Chris Calvin e la moglie Ari, morta suicida anni prima della missione. L'oceano materializza Ari nella stazione spaziale. È fisicamente identica, ha i ricordi dell'originale, ma non sa di essere una copia. Chris è inizialmente terrorizzato, poi lentamente si convince che questa Ari sia reale quanto l'originale. Forse più reale perché rappresenta il ricordo perfetto, idealizzato,
privo delle imperfezioni della persona vera. Tarkovsky usa questa premessa fantascientifica per esplorare il senso di colpa, il lutto irrisolto, l'incapacità di lasciare andare il passato. Ari scopre progressivamente di non essere umana. Ogni volta che viene uccisa o si allontana da Chris, si rigenera automaticamente.
Non può morire, non può andarsene. È condannata a essere il ricordo vivente di un uomo che non riesce a perdonarsi. È una delle meditazioni più dolorose mai realizzate sul lutto e sulla memoria in qualsiasi forma cinematografica.
L'estetica del decadimento. Una stazione spaziale vissuta a differenza dell'estetica immacolata e futuristica di 2001, la stazione spaziale di Solaris è un luogo vissuto, sporco, in decomposizione.
I corridoi sono ingombri di detriti, le pareti sono scrostate, i sistemi tecnologici malfunzionano, gli scienziati indossano abiti casual e sciatti invece di tute spaziali eleganti. Questa scelta non è dovuta a limiti di budget ma è programmatica. Tarkovsky voleva che lo spazio sembrasse un luogo umano, abitato, dove la tecnologia è uno strumento e non un feticcio.
La stazione di Solaris assomiglia più a un appartamento abitato da persone depresse che a un avamposto del futuro. Questa estetica del decadimento anticipò Alien, 1979, di Ridley Scott e Blade Runner, 1982.
Influenzando profondamente il modo in cui il cinema successivo avrebbe rappresentato gli ambienti tecnologici come luoghi vissuti e imperfetti invece che asettici e perfetti.
La Terra e la Dacia. Il lungo prologo contemplativo solare si inizia con una sequenza di quasi 40 minuti ambientata sulla Terra, nella dacia di campagna del padre di Chris, prima che la missione spaziale inizi. Tarkovsky filma la natura terrestre con un'attenzione quasi documentaristica. Pioggia, erba, ruscelli, alberi mossi dal vento.
Questa sequenza fu criticata all'epoca come troppo lunga e irrilevante, ma è essenziale per la struttura filosofica del film. Stabilisce la Terra come luogo di memoria, di radici,
di umanità concreta, in contrasto con l'astrattezza e l'alienazione dello spazio. Alla fine del film Chris sembra tornare sulla Terra, alla dacia del padre, ma la camera si allontana progressivamente rivelando che la dacia è in realtà un'isola artificiale creata dall'oceano di Solaris sulla superficie del pianeta.
Chris è intrappolato per sempre nella sua memoria idealizzata, né sulla Terra né su Solaris ma in un limbo psichico.
È una delle conclusioni più ambigue e inquietanti della storia del cinema.
La ricezione, incomprensione iniziale e rivalutazione successiva a Solaris vinse il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1972.
Ex aequo con il caso Mattei di Francesco Rosi, ma la ricezione fu mista.
Gli appassionati di fantascienza occidentali lo trovarono troppo lento e filosofico. I critici cinematografici lo trovarono troppo oscuro.
Lo stesso Stanislav Lem, autore del romanzo, criticò il film perché Tarkovsky aveva trasformato il suo racconto sull'impossibilità della comunicazione con l'alieno in una storia d'amore e senso di colpa, tradendo secondo Lem l'intento originale. Tuttavia, nelle decennie successive Solaris è stato progressivamente rivalutato come uno dei capolavori assoluti della fantascienza filosofica. Un film che usa il genere per esplorare la psiche umana con una profondità che nessun dramma psicologico convenzionale potrebbe raggiungere. Registi come Denis Villeneuve, Christopher Nolan e Alex Garland hanno citato Solaris come influenza fondamentale.
Steven Soderbergh ne girò un remake nel 2002 con George Clooney, più accessibile ma privo della radicalità visionaria dell'originale. Solaris, 1972, è la dimostrazione che la fantascienza può essere il genere più intimamente psicologico del cinema, non il più tecnologico.
Tarkovsky ha usato il pretesto del pianeta alieno per costruire un film sul lutto, sulla memoria, sull'impossibilità di tornare al passato e sull'illusione del perdono.
L'oceano senziente non è un mostro. È uno psicoanalista cosmico che costringe i personaggi a confrontarsi con ciò che hanno represso. Una lezione che il cinema di fantascienza ha impiegato decenni a imparare. E che forse non ha ancora imparato del tutto.
Digital Worlds, la vostra finestra aperta sul domani. Prossimo argomento. Teste colossali Olmeche Messico, 17 giganti di basalto trasportati senza ruote né animali. 17 teste colossali Olmeche scolpite nel basalto, pesanti fino a 50 tonnellate, sono state trasportate dalle montagne Tuxtla attraverso 100 km di paludi e fiumi tropicali. Senza ruote né animali da tiro. Una capacità organizzativa sorprendente già nel 1200 a.C. Gli Olmechi, la cultura madre della Mesoamerica, la civiltà Olmeca è considerata la prima grande civiltà complessa della Mesoamerica, precedente ai Maya, agli Zapotechi e a tutte le altre culture che avrebbero dominato il Messico e il Centro America nei millenni successivi. Fiorita tra il 1500 e il 4.0 a.C. nella regione del Golfo del Messico, negli attuali stati di Veracruz e Tabasco, la cultura Olmeca sviluppò elementi che sarebbero diventati caratteristici di tutte le civiltà mesoamericane successive: il gioco della palla rituale, il sistema di scrittura glifica, il calendario, l'architettura monumentale e soprattutto la scultura monumentale in pietra. Il termine Olmeca significa popolo del paese della gomma, dal Nahuatl Olli, gomma, e Mecatil, popolo, perché la regione dove vissero produceva lattice naturale dall'albero del caucciù. Non conosciamo il nome che davano a se stessi. Olmeca è una denominazione posteriore, attribuita dagli archeologi del XX secolo. Le 17 teste, San Lorenzo, La Venta e Tres Zapotes sono state scoperte finora 17 teste colossali olmeche distribuite in tre siti principali, 10 a San Lorenzo Tenochtitlan, 4 a La Venta e 3 a Tres Zapotes, tutti nello stato di Veracruz e Tabasco. Le teste variano in dimensioni, ma le più grandi raggiungono altezze di oltre 3 metri e pesi stimati fino a 50 tonnellate. Tutte sono scolpite in blocchi monolitici di basalto vulcanico, un materiale estremamente duro che richiede strumenti di pietra ancora più dura per essere lavorato. Le teste rappresentano volti umani con tratti distintivi individuali, non sono ritratti generici ma raffigurazioni di individui specifici, probabilmente sovrani o leader militari olmechi. Ogni testa indossa un copricapo elaborato simile a un elmo, con decorazioni uniche che potrebbero indicare rango, affiliazione o identità personale. Alcune teste mostrano segni di mutilazione intenzionale, nasi scheggiati, volti deturpati, che potrebbero indicare rituali di desacralizzazione dopo la morte del soggetto rappresentato. Il trasporto impossibile, 100 km senza ruote né animali. L'aspetto più impressionante delle teste colossali non è la loro dimensione ma la loro provenienza. Analisi petrografiche hanno confermato che il basalto di cui sono composte proviene dalle montagne Tuxtla, situate a circa 80-100 km di distanza dai siti dove le teste furono erette. Questo significa che blocchi di pietra di 20 a 50 tonnellate furono trasportati attraverso una distanza enorme in un territorio dominato da foreste tropicali, fiumi, paludi e terreni paludosi. E questo senza due tecnologie che consideriamo fondamentali per simili imprese: la ruota. Gli Olmechi non svilupparono mai la ruota per il trasporto, sebbene conoscessero il principio del cerchio, come dimostrato da giocattoli con ruote ritrovati in siti posteriori. E gli animali da tiro: non esistevano cavalli, buoi o altri grandi mammiferi domesticabili in Mesoamerica prima dell'arrivo degli spagnoli. L'unica spiegazione plausibile è che gli Olmechi utilizzassero forza lavoro umana organizzata su scala massiccia, trasportando i blocchi su zattere di legno lungo i fiumi e su rulli di tronchi lungo i tratti terrestri, con squadre di centinaia o migliaia di lavoratori coordinati. L'organizzazione sociale necessaria. Stati centralizzati nel 1200 a.C. il trasporto delle teste colossali implica un livello di organizzazione sociale, politica ed economica estremamente sofisticato per un'epoca così remota. Mobilitare, nutrire e coordinare migliaia di lavoratori per mesi o anni richiedeva un'autorità centrale capace di comandare tale forza lavoro, probabilmente attraverso sistemi di tributo o corvée, un surplus agricolo sufficiente a mantenere lavoratori che non producevano cibo, una classe di ingegneri o architetti capaci di pianificare le operazioni logistiche, e probabilmente un'ideologia religiosa o politica che giustificasse lo sforzo colossale come necessario per onorare i sovrani o gli dei. Tutto questo nel 1200 a.C., contemporaneamente alla civiltà micenea in Grecia e alle prime dinastie egizie, ma in un contesto geografico e culturale completamente isolato da qualsiasi influenza del vecchio mondo. Le teste colossali sono quindi testimonianza non solo di capacità tecniche ma di complessità sociale paragonabile a quella delle civiltà del Mediterraneo e del vicino Oriente antico. Il significato, ritratti di sovrani o simboli cosmici? Il dibattito sul significato delle teste colossali è ancora aperto. L'interpretazione più accettata è che rappresentino sovrani o leader olmechi divinizzati, commemorati in forma monumentale dopo la morte come parte di un culto degli antenati. I copricapi elaborati potrebbero essere elmi da gioco della palla. Il gioco rituale mesoamericano aveva connotazioni cosmiche e politiche profonde, o copricapi cerimoniali. Alcune teste mostrano tracce di pigmento rosso, suggerendo che fossero originalmente dipinte. Un'altra ipotesi suggerisce che le teste avessero funzioni astronomiche o calendari, allineate con eventi celesti significativi, anche se questa teoria è meno supportata da evidenze concrete. Ciò che è certo è che le teste non erano semplicemente monumenti decorativi, erano oggetti di potere simbolico enorme, la cui sola esistenza comunicava la capacità del sovrano di mobilitare risorse su scala impossibile per qualsiasi individuo comune. La scoperta e la conservazione. Dall'oblio alla protezione UNESCO, le prime teste colossali furono scoperte nel XIX secolo da lavoratori agricoli locali. Ma l'attenzione scientifica iniziò solo nel XX secolo con gli scavi di Matthew Stirling negli anni 30 e 40 alla Venta e Tres Zapotes. Le teste divennero rapidamente simboli iconici della cultura olmeca e, per estensione, della profondità temporale delle civiltà mesoamericane. Oggi le teste sono distribuite tra musei locali, Museo de Antropologia di Xalapa, Parque Museo La Venta a Villa Hermosa, e siti archeologici protetti. Alcune teste furono trasportate dai siti originali per proteggerle da saccheggiatori e dal degrado ambientale, operazioni che ironicamente replicarono le imprese logistiche olmeche, sebbene con l'ausilio di gru moderne. Il sito di La Venta è parzialmente minacciato dall'industria petrolifera della regione, e sforzi di conservazione continuano per proteggere ciò che rimane. Le teste colossali olmeche sono oggetti che sfidano la comprensione immediata. Com'è possibile che una civiltà senza scrittura alfabetica completa, senza ruota, senza metalli, senza animali da tiro, abbia potuto scolpire e trasportare monumenti di tale dimensione attraverso paludi tropicali? La risposta è scomoda per chi crede nel progresso lineare della tecnologia. L'organizzazione sociale, la determinazione collettiva e la pianificazione strategica possono superare limiti tecnologici apparentemente insormontabili. Gli Olmechi lo dimostrarono 3000 anni fa, e le loro teste continuano a guardarci con espressione enigmatica, custodi silenziosi di un segreto che abbiamo dimenticato. Siete carichi per la prossima parte della nostra scaletta? Eccola qui!
Testimonianze paleontologiche e stratigrafiche. Il Dinosaur Provincial Park e gli archivi fossili. Il Dinosaur Provincial Park in Alberta, Canada, è uno degli archivi paleontologici più straordinari del pianeta. Con 35 specie di dinosauri del tardo Cretaceo preservate nelle Badlands, ha permesso di ricostruire interi ecosistemi di 75 milioni di anni fa con precisione senza precedenti. Le Badlands dell'Alberta. Una finestra sul Cretaceo. Il Dinosaur Provincial Park si trova nella valle del fiume Red Deer, nella provincia canadese dell'Alberta, a circa 170 km a est di Calgary. Il paesaggio è quello caratteristico delle Badlands nordamericane, colline di argilla e arenaria erose dal vento e dall'acqua in forme fantastiche, oodus, pinnacoli di roccia, isolati, canyon profondi e pareti stratificate che espongono milioni di anni di storia geologica come pagine di un libro aperto. Questa geomorfologia è ideale per la paleontologia. L'erosione continua porta in superficie fossili che erano sepolti a decine di metri di profondità, e la mancanza di vegetazione fitta permette di individuarli facilmente. La formazione geologica, la Dinosaur Park Formation, si depositò circa 75 a 77 milioni di anni fa durante il tardo Cretaceo, quando l'Alberta era una pianura costiera tropicale affacciata su un vasto mare interno. 35 specie di dinosauri. Un ecosistema ricostruito. La straordinarietà scientifica del Dinosaur Provincial Park risiede non solo nella quantità dei fossili, ma nella loro diversità e completezza. Sono stati identificati resti di almeno 35 specie di dinosauri diverse, appartenenti a tutti i principali gruppi del tardo Cretaceo. Ceratopsidi con le teste cornute e i grandi baveri ossei, Styracosaurus, Centrosaurus, Chasmosaurus, Adrosauri di abbecco d'anatra di grandi dimensioni, Lambeosaurus, Coritosaurus, Ipacrosaurus, Anchilosauridi corazzati con la clava ossea in coda, Pachycephalosauridi con le teste a cupola, e teropodi carnivori dal piccolo Trudon al grande Daspletosaurus, parente stretto del Tyrannosaurus Rex. La densità dei ritrovamenti ha permesso di ricostruire non solo le singole specie ma l'intero ecosistema. Le catene alimentari, la distribuzione delle specie per habitat, i comportamenti sociali dedotti dalle nidificazioni collettive. La stratigrafia come cronometro. Leggere il tempo nella roccia. La stratigrafia, la branca della geologia che studia la successione degli strati rocciosi, è lo strumento fondamentale che permette di datare e contestualizzare i fossili. Gli strati sedimentari si depositano in sequenza temporale. I più profondi sono i più antichi. Analizzando la composizione chimica degli strati, il contenuto in pollini e spore, i rapporti isotopici di carbonio e ossigeno e le datazioni radiometriche degli strati vulcanici intercalati, i geologi ricostruiscono la sequenza ambientale con risoluzione di decine di migliaia di anni. Nel Dinosaur Provincial Park, questa lettura stratigrafica ha permesso di documentare, strato per strato, le variazioni del livello del mare, le fasi di progradazione del taiga, le inondazioni periodiche e i cicli climatici, fornendo il contesto ambientale esatto in cui vivevano i dinosauri. Il processo di fossilizzazione. Perché i fossili sono rari, la preservazione di un fossile è un evento statisticamente improbabile che richiede una concatenazione di condizioni favorevoli. Morte in un ambiente di deposizione sedimentaria, spiagge, delta, laghi, fondali marini, rapida sepoltura sotto sedimenti che impediscano la decomposizione completa, mineralizzazione progressiva delle strutture dure nel corso di milioni di anni, ed erosione che riporti il fossile in superficie in un tempo e luogo accessibili ai paleontologi. Il Dinosaur Provincial Park soddisfa tutte queste condizioni in modo eccezionale. La pianura costiera cretacea forniva ambienti di deposizione ideali. I sedimenti fini del delta conservavano i resti con alta fedeltà morfologica. La mineralizzazione ha trasformato le ossa in aragonite e calcite ben conservate. E l'erosione delle Badlands porta continuamente nuovi materiali in superficie. Ogni anno le piogge scoprono nuovi fossili. Il Royal Tyrrell Museum, il tempio della paleontologia canadese a circa 20 km dal Dinosaur Provincial Park, si trova a Drumheller, sede del Royal Tyrrell Museum of Paleontology, uno dei più grandi e importanti musei paleontologici del mondo. Inaugurato nel 1985 e ampliato nel 1998, il museo ospita una collezione permanente di circa 40 scheletri di dinosauri montati, tra cui Albertosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus Rex ed Edmontosaurus. Porta il nome di Joseph Tyrrell, geologo della Geological Survey of Canada, che nel 1884 scoprì il primo teschio di Albertosaurus nelle Badlands del Red Deer. Il museo è anche un laboratorio di ricerca attivo. Decine di paleontologi vi lavorano stabilmente, e i laboratori di preparazione fossile sono visibili al pubblico attraverso vetrate. Il Royal Tyrrell Museum riceve circa 4.000 visitatori annui, facendo delle Badlands una delle destinazioni del turismo scientifico più popolari del Canada. Le nuove frontiere. Paleontologia molecolare e dinosauri, piumati, la paleontologia del XXI secolo non si limita alla descrizione morfologica delle ossa. Tecniche avanzate stanno aprendo finestre straordinarie sulla biologia dei dinosauri. La scoperta di tessuti molli preservati in alcune ossa di dinosauro, vasi sanguigni e possibili frammenti di proteine in esemplari di Tyrannosaurus Rex, ha aperto il dibattito sulla paleontologia molecolare, anche se la conservazione del DNA in reperti di 75 milioni di anni è considerata molto improbabile. I progressi nella comprensione delle relazioni evolutive tra dinosauri e uccelli moderni, confermati da centinaia di reperti con impressioni di piume, hanno ridisegnato l'immagine dei dinosauri, non più rettili freddi e squamosi ma animali caldi, spesso piumati, con comportamenti sociali complessi. Il Dinosaur Provincial Park continua a fornire materiale fondamentale. Ogni nuovo fossile scoperto aggiunge un capitolo alla storia scritta nella roccia. Le Badlands del Dinosaur Provincial Park sono un luogo in cui il tempo perde il suo significato quotidiano. Camminare tra gli Odus mentre il vento scopre un frammento di osso di 75 milioni di anni è un'esperienza che nessun libro può trasmettere. La fisicità del passato, la presenza materiale di un mondo scomparso. La paleontologia è la scienza più umile e la più grandiosa. Cerca di capire la vita non ascoltando il presente, ma leggendo la pietra.
La prossima scoperta è un salto nel buio che illumina tutto. Scopriamola! Tutorial monetizzazione su TikTok, come guadagnare con il Creator Fund, sponsorizzazioni e live gift. Monetizzare su TikTok nel 2026 richiede strategia, costanza e comprensione degli algoritmi. Creator Fund, sponsorizzazioni, affiliate e live gift offrono diverse fonti di reddito. Questa guida spiega come accedere ai programmi di monetizzazione e massimizzare i guadagni. I requisiti base per monetizzare, soglie minime e account verificato. Per accedere alla maggior parte dei programmi di monetizzazione di TikTok è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi obbligatori. Il Creator Fund, il programma di pagamento diretto di TikTok ai creator, richiede almeno 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni video negli ultimi 30 giorni. L'account deve essere impostato su Creator Account, non Business Account, e l'utente deve avere almeno 18 anni. La verifica dell'account, sebbene non strettamente obbligatoria, è fortemente consigliata perché aumenta la credibilità e facilita l'accesso a collaborazioni con brand. La verifica richiede un documento di identità valido e segue criteri variabili in base alla notorietà del creator, all'autenticità dell'account e alla rilevanza pubblica. È importante notare che TikTok ha sostituito progressivamente il Creator Fund con il Creativity Program Beta in molti mercati, con soglie e requisiti leggermente diversi. Il Creator Fund e il Creativity Program Beta. Differenze e guadagni. Il Creator Fund originale di TikTok pagava i creator in base alle visualizzazioni generate dai loro video, con un CPM,
costo per 1000 visualizzazioni, estremamente variabile, tipicamente tra 0,02 e 0,04 dollari per 1000 visualizzazioni, molto più basso rispetto a YouTube. Questo ha generato critiche diffuse nella community dei creator, molti dei quali guadagnavano cifre ridicole nonostante milioni di visualizzazioni. Nel 2023-2024 TikTok ha iniziato a sostituire il Creator Fund con il Creativity Program Beta, disponibile inizialmente negli Stati Uniti e poi esteso progressivamente ad altri paesi. Il Creativity Program ha requisiti più stringenti, video di almeno un minuto di durata, non video brevi sotto i 60 secondi, ma offre pagamenti potenzialmente fino a 20 volte superiori rispetto al vecchio Creator Fund. Il CPM effettivo del Creativity Program varia enormemente in funzione della nicchia, dell'engagement rate e della durata media di visualizzazione, ma creator con contenuti di qualità riportano guadagni tra 1 e 5 dollari per 1000 visualizzazioni qualificate. Le sponsorizzazioni con i brand, il vero reddito per i creator di medio-alto livello per la maggior parte dei creator con audience consolidata, le sponsorizzazioni dirette con brand rappresentano la fonte di reddito principale, spesso superando di 10 a 100 volte i guadagni provenienti dal Creator Fund o dal Creativity Program. Le tariffe per una sponsorizzazione su TikTok variano enormemente in funzione di numero di follower, tasso di engagement, like, commenti, condivisioni rispetto alle visualizzazioni, nicchia di riferimento, moda, tech, finance hanno tariffe molto superiori a gaming o entertainment generico, e demografia dell'audience, audience negli Stati Uniti e in Europa occidentale vale di più. Come regola empirica approssimativa, creator con 10.000-50.000 follower possono chiedere tra 100 e 500 dollari per post sponsorizzato. Creator con 100.000-500.000 follower tra 1000 e 5000 dollari. Creator con oltre 1 milione di follower possono negoziare da 10.000 dollari in su per collaborazioni complesse. L'accesso alle sponsorizzazioni passa principalmente attraverso piattaforme di marketplace come Creator Marketplace di TikTok, Aspire, Creator.co, oppure tramite agenzie di talent management specializzate. Il programma TikTok Shop Affiliate, vendere prodotti tramite i video TikTok, ha lanciato negli ultimi anni il TikTok Shop, un sistema di e-commerce integrato direttamente nella piattaforma che permette ai creator di vendere prodotti, propri o di terzi, direttamente tramite i video. Il programma TikTok Shop Affiliate consente ai creator di promuovere prodotti disponibili nello shop e ricevere una commissione sulle vendite generate tramite i loro link affiliati. Le commissioni variano enormemente per categoria di prodotto, tipicamente tra il 5% e il 20% del prezzo di vendita. Questo canale di monetizzazione è particolarmente efficace per nicchie come beauty, fashion, fitness, home decor e tech accessories. L'accesso al programma affiliate richiede l'approvazione da parte di TikTok e il rispetto di linee guida stringenti sulla trasparenza pubblicitaria. I video devono essere chiaramente etichettati come contenenti link affiliati. Creator con audience molto engaged e alta conversion rate, percentuale di follower che effettivamente acquistano dopo aver visto il video, possono generare redditi significativi, con casi documentati di creator che guadagnano migliaia di dollari al mese esclusivamente tramite affiliazioni TikTok Shop. Le live gift, monetizzare le dirette con i regali virtuali. Le dirette su TikTok possono essere monetizzate tramite il sistema dei gift virtuali. Durante una live, gli spettatori possono inviare regali digitali, rose, leoni, astronavi, e decine di altri simboli, che costano TikTok Coins, la valuta virtuale della piattaforma acquistabile con denaro reale. Il creator riceve una percentuale del valore dei gift, convertibile in diamanti TikTok e poi in denaro reale tramite PayPal o bonifico. La conversione effettiva è di circa 50%. Se uno spettatore spende un dollaro in gift, il creator riceve circa 0,50 dollari di valore in diamanti. Per accedere alle live gift è necessario avere almeno 1000 follower e almeno 18 anni. Le live sono particolarmente efficaci per creator che costruiscono comunità fortemente engaged e che fanno streaming regolarmente. Creator di gaming, artisti, musicisti e intrattenitori possono guadagnare cifre considerevoli dalle live, con casi estremi di creator che ricevono migliaia di dollari in una singola sessione di live da spettatori particolarmente generosi. Strategie per aumentare visualizzazioni e engagement. L'algoritmo TikTok nel 2026, indipendentemente dal metodo di monetizzazione scelto, il successo su TikTok dipende dalla capacità di generare visualizzazioni e engagement costanti. L'algoritmo di TikTok nel 2026 privilegia i video che trattengono l'attenzione dello spettatore fino alla fine, completion rate, i video che generano interazioni, like, commenti, condivisioni, salvataggi, nei primi minuti dalla pubblicazione, i video che usano audio trending o creano nuovi trend, e i video che rispondono a interessi specifici dell'utente identificati dal sistema di raccomandazione. Strategie efficaci includono: pubblicare con costanza, almeno uno video al giorno nelle fasi di crescita, utilizzare hook nei primi 3 secondi per catturare l'attenzione, strutturare i video in formato storytelling con inizio, sviluppo, conclusione, partecipare attivamente ai trend del momento senza copiare pedissequamente ma aggiungendo un twist personale, rispondere ai commenti per aumentare l'engagement, e analizzare costantemente le analytics interne di TikTok per capire quali contenuti performano meglio. La nicchia di riferimento è cruciale. Creator che si specializzano in argomenti specifici, personal finance, design d'interni, recensioni tech, tendono a costruire audience più monetizzabili rispetto a creator generalisti. Monetizzare su TikTok nel 2026 è possibile e realistico, ma richiede molto più di semplice fortuna o viralità occasionale. Servono strategia, costanza nella pubblicazione, comprensione profonda dell'algoritmo e della propria audience, e diversificazione delle fonti di reddito. Nessun creator professionista si affida a una sola fonte. La combinazione di creator fund, sponsorizzazioni, affiliazioni e live gift è la strada più sostenibile per trasformare la creazione di contenuti in un'attività economicamente sostenibile. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema.
Wilson Great Batch e il pacemaker impiantabile. 1960 il cuore elettronico nato da un errore. Nel 1960 l'ingegnere Wilson Great Batch impiantò il primo pacemaker della storia, nato da un resistore sbagliato in un circuito. Quella distrazione creò la bionica medica attiva, macchine elettroniche integrate nel corpo per sostenere funzioni vitali. Milioni di cuori salvati. Il cuore malato. Il blocco atrioventricolare prima del pacemaker. Il blocco atrioventricolare completo è una condizione in cui il segnale elettrico che normalmente parte dal nodo senoatriale nell'atrio destro e si propaga ai ventricoli viene interrotto o fortemente rallentato. Il risultato è che i ventricoli battono autonomamente e molto lentamente, 30 a 40 battiti al minuto invece dei normali 60 a 90, causando sincopi frequenti, insufficienza cardiaca progressiva e spesso morte. Prima del pacemaker, questa condizione aveva opzioni terapeutiche limitate, farmaci con effetti collaterali gravi, pacemaker esterni ingombranti e dolorosi con elettrodi transtoracici collegati a macchine delle dimensioni di un frigorifero, o accettare la progressione della malattia. La mortalità per blocco atrioventricolare completo non trattato era molto alta. I cardiologi cercavano disperatamente un dispositivo miniaturizzato che potesse stimolare il cuore dall'interno in modo permanente. L'errore che cambiò la storia della medicina. Wilson Great Batch nacque nel 1919 a Buffalo, New York, e si laureò in ingegneria elettrica dopo aver servito come radiotelegrafista nella Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1956 lavorava come assistente di ricerca all'Università di Cornell, occupandosi di registrazione di suoni cardiaci. Un giorno, mentre costruiva un oscillatore per amplificare i suoni del cuore, inserì per errore un resistore da 1 megaohm invece del corretto da 10.000 ohm. Una differenza di un fattore 100. Il circuito non amplificò i suoni. Iniziò a emettere impulsi elettrici ritmici regolari a circa 60 impulsi al minuto, esattamente la frequenza cardiaca umana a riposo. Great Batch rimase in silenzio guardando l'oscilloscopio. Poi disse: «Questo potrebbe funzionare per stimolare un cuore». Aveva capito in un istante che quel circuito miniaturizzato poteva essere impiantato nel torace per comandare il battito cardiaco. Da prototipo a impianto. Il percorso verso il 1960. Great Batch lavorò per 2 anni al prototipo nel garage della sua casa di Clarence, New York. Il problema principale era la miniaturizzazione. Il dispositivo doveva essere abbastanza piccolo da essere impiantato sotto la pelle del torace. Il transistor, inventato nel 1947, aveva reso possibile la miniaturizzazione necessaria. Great Batch costruì il prototipo attorno a transistor al germanio, alimentato da batteria al mercurio, in un involucro impermeabilizzato con resina epossidica. Nel 1958 entrò in contatto con il cardiochirurgo William Chardack della Veterans Administration Hospital di Buffalo, che collaborò ai test su animali. I test su cani mostrarono che il dispositivo funzionava e che il corpo lo tollerava. Il 6 aprile 1960, Chardack impiantò il primo pacemaker di Great Batch in un paziente umano con blocco atrioventricolare completo. Il dispositivo funzionò perfettamente. Le batterie. Il secondo problema risolto da Great Batch dopo il successo dell'impianto del 1960, il principale ostacolo era la durata delle batterie. Le prime batterie al mercurio duravano circa 2 anni, richiedendo un'operazione chirurgica di sostituzione ogni 2 anni per tutta la vita del paziente. Great Batch riconobbe il problema e si dedicò per oltre un decennio allo sviluppo di una soluzione. Negli anni 70, collaborando con la Catalyst Research Corporation, sviluppò la batteria al litio ioduro specificamente per applicazioni mediche impiantabili. La batteria al litio ioduro aveva caratteristiche straordinarie. Non produceva gas durante la scarica, evitando il rischio di esplosione. Aveva una curva di scarica piatta e prevedibile, permettendo di monitorare la vita residua e una durata di 10-12 anni. Questa seconda invenzione di Great Batch fu fondamentale quanto la prima per trasformare il pacemaker in dispositivo clinico di massa. Il pacemaker oggi, dal dispositivo di Great Batch al cuore artificiale dai modelli primitivi di Great Batch, il pacemaker ha subito 6 decenni di evoluzione. I dispositivi attuali pesano meno di 30 grammi, sono programmabili senza intervento chirurgico tramite onde radio, rilevano in tempo reale le esigenze del paziente e adattano la frequenza cardiaca all'attività fisica. I pacemaker biventricolari per la resincronizzazione cardiaca coordinano il battito dei 2 ventricoli nei pazienti con scompenso cardiaco. I defibrillatori cardiovertitori impiantabili, ICD, integrano la funzione di pacemaker con quella di defibrillatore automatico. I sistemi leadless più recenti, delle dimensioni di una grande vitamina, vengono impiantati direttamente nel ventricolo tramite catetere senza incisione toracica. Ogni anno nel mondo vengono impiantati circa 1 milione di pacemaker. L'eredità, la bionica medica attiva all'invenzione di Great Batch non riguarda solo il pacemaker. Ha creato una categoria di oggetti, la bionica medica attiva, cioè i dispositivi elettronici integrati permanentemente nel corpo umano per sostenere o sostituire funzioni fisiologiche vitali. Questa categoria include oggi, oltre ai pacemaker e agli ICD, i neuroimpianti per il dolore cronico e per il Parkinson, stimolazione cerebrale profonda, le coclee artificiali per la sordità profonda, le retine artificiali per alcune forme di cecità, i sistemi di infusione insulinica per il diabete e i cuori artificiali totali. Wilson Great Batch morì nel 2011 a 92 anni, portando con sé la soddisfazione di aver trasformato un resistore sbagliato in un'idea che aveva salvato milioni di vite. La storia di Wilson Great Batch è il racconto perfetto di come la mente scientifica trasforma un errore in una scoperta. La distrazione in un laboratorio non è mai semplicemente una distrazione. È un segnale che qualcosa di inatteso è accaduto, e l'inatteso, nella storia della scienza, è spesso il punto di partenza delle intuizioni più profonde. Great Batch non inventò il pacemaker nonostante l'errore, lo inventò grazie all'errore.
Grazie per essere parte della nostra community di esploratori digitali. Continuiamo.